Delitto di cronaca. Da Il Fatto Quotidiano del 24 febbraio 2012 di Marco Travaglio. Della sentenza del Tribunale Civile di Torino che ha condannato Corrado Formigli e la RAI a risarcire 7 milioni alla Fiat abbiamo scritto e riscritto. Anche chi ritiene che avesse ragione la Fiat, noi pensiamo di no, ha dovuto convenire sull'assoluta sproporzione fra il presunto danno e l'entità del risarcimento. Se non fosse che le sentenze civili sono esecutive fin dal primo grado, salvo quando riguardano la banda, si potrebbe confidare nel giudizio di appello, se non altro per una riduzione dell'importo entro limiti più umani. Quelli che, di prassi, non superano mai le decine o al massimo le centinaia di migliaia di euro. Ciò naturalmente non esclude un bel gesto della Fiat, ai tempi dell'avvocato Agnelli ne era capace, nell'era Marchionne c'è da dubitarne, che potrebbe accontentarsi di un euro simbolico. Ma forse questo caso può diventare l'occasione per riformare seriamente la materia della diffamazione. Quando l'Italia era un paese quasi normale, i potenti usavano con estrema parsimonia l'arma della causa civile e persino della querela contro la libera stampa. La Fiat non querelava mai e raramente lo facevano i democristiani, Andreotti, per esempio. I giornalisti preferivano magari comprarli, ma attaccarli no. Cominciò Craxi, non a caso, con gli insulti a Galli della loggia intellettuale dei miei stivali, e con la famigerata denuncia contro Alberto Cavallari che sul Corriere aveva osato scrivere ciò che tutti sapevano, cioè che molti socialisti rubavano. Poi, nella Seconda Repubblica, le aggressioni berlusconiane alla libera stampa divennero pane quotidiano, imitate dai papaveri del centrosinistra. Sono 20 anni che giornali e giornalisti sono tempestati da migliaia di richieste di danni milionarie, spesso tenute nascoste per non far crollare i titoli delle società editrici in borsa. Talvolta qualcuno ha provato a regolamentare la materia, ma senza riuscirci, la spada di Damocle sul capo dei giornalisti, non tutti, i più indipendenti e coraggiosi, è una minaccia troppo efficace per tenerli sotto scacco. Intendiamoci, nessuno pretende licenza di uccidere, la stampa ha un potere immenso, che deve essere controbilanciato da severe garanzie per i cittadini che si sentono diffamati. Basterebbe prevedere un meccanismo doppio, da una parte per calmierare l'entità delle richieste di danni, imponendo una cauzione a chi le inoltra, se poi vince si riprende la cauzione, se perde se la dividono lo Stato e il denunciato assolto. Dall'altro per consentire a chi si ritiene offeso di ottenere spazi adeguati per dire la sua, dopodiché se vede pubblicata con evidenza la sua rettifica potrà comunque adire le vie legali, ma se ha ragione otterrà risarcimenti molto attenuati o puramente simbolici. Soprattutto se chi ha sbagliato l'ha fatto in buona fede, cioè non ha mentito sapendo di mentire. Invece accade sempre più spesso che i diffamati, veri o presunti, saltino a pie pari il momento della replica e passino direttamente alle vie di fatto in tribunale. Non solo, quando vengono interpellati dal giornalista che si occupa di loro, i potenti rifiutano di rispondere, salvo poi lamentarsi perché l'articolo è uscito senza la loro versione dei fatti. Esempio. Noi del Fatto dedichiamo ogni giorno buona parte della pagina delle lettere ai nostri errori e al diritto di replica, eppure siamo bersagliati da continue denunce. Soltanto ieri due ministri Severino e Terzi hanno annunciato che ci trascineranno in tribunale o si riservano di farlo perché ci siamo permessi di pubblicare notizie vere sul loro conto. L'altro ieri i nostri cronisti avevano regolarmente interpellato i due ministri tramite il loro portavoce per registrare la loro versione e correggere eventuali imprecisioni. Risposta: due no comment. che l'indomani si sono trasformati in due minacce di querela, o forse di causa per danni, come ai tempi di pessimo segnale. Questo sarà pure un governo strano, come dice Monti, ma diverso mica tanto.